senza combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni, analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali. Naturalmente siete sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza. Oggi avremo una puntata un po' più rilassata perché abbiamo un po' più di tempo, ma abbiamo solamente due interventi che ci aspettiamo belli corposi. E allora, ciao Adriano.
Sì, i due interventi sì, viaggiano paralleli, perché tutto sommato il Corno d'Africa e la Cina hanno parecchi addentellati tra di loro. Sono reduce da un Amitav Ghosh che è stato presentato alla libreria Comunard di oggi. C'era un botto di gente. Però c'era una cosa interessante. Amitav Ghosh ha fatto questo ultimo libro che è La maledizione della noce moscata, ed è primo caso, uno dei primi casi, comunque il primo caso di colonialismo estrattivista nel 600 alle Molucche, ed era appunto sulla noce moscata, perché c'era solo questa isola su cui cresceva la noce moscata e quindi ci hanno fatto i soldi su quello. Ghosh ha detto che ha voluto utilizzare quello come esempio, come paradigma di tutto quello che è successo in seguito sotto l'egida del colonialismo estrattivista. Questa è un po' la cosa più interessante forse che è stata detta oggi. C'è domani, credo, al campus un incontro con Ghosh. E su questa falsa riga si potrebbe poi cominciare a leggere un po' tutti quelli che sono i conflitti che sono in corso adesso, quelli più famosi e quelli meno famosi, fino ad arrivare al primo approfondimento di oggi, che sarà appunto in Corno d'Africa. Adesso vado a chiamare
questa rottura, diciamo così, dell'ordine internazionale è dovuta anche a una corsa alla conquista, al controllo delle risorse, e quindi a un'opzione estrattivista. A volte cambia la materia prima, ma le modalità colonialiste rimangono sempre le stesse. E si parla ormai anche del controllo degli abissi, perché appunto in fondo agli oceani ci sono materiali molto importanti, terre rare in quantità molto più grandi di quelle che c'è sulla terra in superficie, che serviranno per il nuovo cambiamento del paradigma di produzione, soprattutto per quanto riguarda le auto elettriche. Ma noi invece andiamo in Etiopia, dove ritornano invece quelle vecchie aspirazioni dell'impero etiope per uno sbocco sul Mar Rosso, con le dichiarazioni piuttosto inquietanti, diciamo, di Ahmed, che in Parlamento ha parlato esplicitamente del fatto che i confini dell'Etiopia sono definiti da una parte dal Mar Rosso, dall'altro del fiume Nilo. E quindi questo è un po' preoccupante, perché sul Mar Rosso c'è l'Eritrea, stato indipendente dal 1993.
O la Somalia.
O la Somalia anche, in alternativa. Adesso tutti i traffici, diciamo così, dell'Etiopia passano per l'85% da Djibouti. Noi dovremmo parlare con Matteo
Palamidesse.
Pronto, ci sei?
Ci sono.
Eccoti qua, ciao. Ciao,
ciao, buonasera, ben ritrovati.
Insomma, dicevamo di queste dichiarazioni che fanno pensare, insomma, in maniera un po' preoccupante a un desiderio espansionista dell'Etiopia.
Sì, è ritornato in auge una questione annosa, che è quella dell'Etiopia, che ha la necessità di ottenere sostanzialmente uno sbocco sul Mar Rosso. Sappiamo che l'Etiopia è dal 93 che non ha questo sbocco, che è l'anno dell'indipendenza ufficiale dell'Eritrea, e il 13 ottobre è tornata alla ribalta questo tema attraverso questo discorso che ha pronunciato il primo ministro etiope durante questa seduta del Parlamento che si è tenuta. È stato fatto circolare anche un documento, una bozza di documento. La cosa paradossale è che questo documento è stato elaborato dal Ministero della Pace, cosiddetto Ministero della Pace.
Orwell non ha inventato niente.
Esattamente, esattamente. Siamo nel pieno del 1984 e insomma, che questo mirerebbe a riaffermare appunto l'interesse nazionale del Mar Rosso all'interno appunto di questa agenda politica di questo governo. In realtà, allora, è vero, il Mar Rosso è un luogo strategico. Ad oggi l'Eritrea accede al Mar Rosso attraverso il porto di Djibouti, e ovviamente il Mar Rosso attira tutte quante le superpotenze. Abbiamo trattato questo tema anche in questa trasmissione più volte. Sappiamo che a Djibouti ci sono numerose basi militari, logistiche, di attori internazionali che si muovono nella zona, e ovviamente tutti oggi corrono a conquistarsi un posticino nell'area. In questo la centralità di questo documento è veramente spiegata in pochissime righe, perché vi è un passaggio nel quale si cita appunto l'Etiopia come una di quelle nazioni che dovrebbe impegnarsi all'interno della regione, quindi del Corno d'Africa, anche per garantire il proprio accesso. Quindi ritorna fuori l'interesse nazionale. Ora, questo è quello che abbiamo saputo nell'ultima settimana, pur vero che nelle ultime ore sembra che il primo ministro Ahmed Ali abbia fatto un mezzo marcio indietro. Pubblicamente ha detto alle TV nazionali, cosa che è stata ripresa poi dalle testate anche regionali come Africa News, che l'Etiopia non ha alcuna intenzione di invadere un altro paese, non farà mai valere i propri interessi attraverso la guerra. Questo lo ha detto quest'oggi. Ovviamente questo arriva dopo tutto il caos scatenato appunto.
Certo. Anche perché c'è già stata una guerra con l'Eritrea.
Anche perché c'è stata già una guerra in Eritrea, e anche perché quelle dichiarazioni hanno naturalmente scatenato la reazione dell'Eritrea. Poi nelle ultime ore si sono susseguite notizie di spostamenti di intere parti dell'esercito etiope verso la zona, la regione Afar, e verso i confini, spostamenti a cui sono seguite dichiarazioni anche da parte di ufficiali dell'esercito che criticavano la presenza ancora di truppe eritree nel nord, nel Tigray, e questo faceva presagire il peggio. Io personalmente ho pensato che nell'arco di veramente di pochissime ore potessimo arrivare al peggio. In realtà ora qui che cosa sia intervenuto per far fare questo mezzo marcio indietro non lo sappiamo, e probabilmente non lo sapremo mai. Fatto sta che però insomma, queste preoccupazioni che sono state sollevate su possibili rivendicazioni da parte di Sabeba di questo accesso al Mar Rosso sembrerebbero rientrare. Io poi entro veramente,
sì, il condizionale. Ma poi Ahmed in qualche maniera nel suo discorso l'ha collegato anche con la questione della diga del Rinascimento, nel senso che è come se questo accesso al Mar Rosso comunque sia potrebbe essere garantito in cambio del controllo dell'Etiopia dei flussi di acqua verso gli altri paesi, verso l'Egitto e il Sudan.
Sì, si sta giocando un po' come moneta di scambio.
Infatti.
Qualche analista ha anche sollevato dei dubbi sul, diciamo così, sullo stato attuale dell'economia etiope, cioè sembrerebbero degli argomenti che porterebbero poi tutti quanti a pensare ad altro rispetto alla situazione attuale dell'Etiopia, che non è uscita bene né dalla pandemia né dalla guerra con il TPLF, con il Tigray, e a questa cosa poi si sono aggiunte altri regionali. Voi sapete benissimo la crisi nella regione Amara, la crisi nella regione Oromo. Ad oggi l'Etiopia soffre veramente una stagnazione, cioè siamo passati a quella che era una delle economie, probabilmente la seconda economia emergente del continente, a un paese che oggi sta soffrendo veramente tantissimo, un po' si è rimangiato un po' il tutto. Sembrerebbe che qualcuno veramente ha avanzato l'ipotesi che tutto questo servirebbe semplicemente al governo per distogliere un po' l'attenzione da questa situazione economica. Ora, tentativi che però potrebbero veramente portare al peggio, perché perché non si lanciano provocazioni come queste, in special modo con un vicino con il quale tu hai avuto a che fare per 20 anni. È naturale che poi la reazione dall'altra parte, e stiamo parlando di Isaias Berchi, non stiamo parlando di uno qualunque, sia stata dura. Attraverso il ministro dell'informazione la risposta è stata netta.
Non se ne parla.
Con i soldati eritrei che stanno ancora in Etiopia, fra le altre cose.
Soldati eritrei che sono ancora nell'Etiopia, in alcune zone del Tigray sono presenti, non se ne sono mai andati. In realtà poi sono usciti anche dei report, alcuni abusi sono proseguiti anche al di là poi degli accordi di Doria che hanno messo fine alla guerra nel Tigray. Quando parlo di abusi e crimini di guerra parlo di uccisioni indiscriminate, arresti senza processo, purtroppo violenze sessuali tantissime, quasi che veramente fossero una sorta di così progetto pianificato a tavolino. La fame utilizzata come arma di guerra, ma tanto ormai siamo addetti, no? Visto insomma quello che sta succedendo anche in altre parti del mondo, questa presenza c'è, e fino ad oggi anche la risposta da parte del governo etiope rispetto a questa presenza, almeno per quanto mi riguarda, ho visto che è stata molto debole e flebile, non vi è stata una risposta da parte di uno Stato sovrano.
A questo proposito ci sono anche gli altri protagonisti, diciamo, a livello di potenze semicoloniali. Penso alla Cina, che ha una sorta di partenariato con Afewerki, ma ne ha appena concluso uno una settimana fa con Abiy Ahmed, con l'Etiopia. Cioè fanno affari, alcuni anche sporchi, come poi vedremo andando a vedere il bel lavoro che hai fatto sulle armi vendute quell'area, in particolare dalla Turchia. C'è un accordo anche con la Lada per produrre delle auto, quindi la Lada russa, per produrre delle auto in Etiopia. Ecco, è come se le potenze estranee appunto al continente continuassero sotto traccia a fare i loro affari, lasciando che ci siano sempre questi conflitti più o meno violenti, più o meno tragisti tra gli stati in cui è stato diviso il Corno d'Africa.
Di certo non è una novità, penso che il continente ha a che fare con Russia e Cina ormai da 20 anni in pianta stabile. Questo non è che arrivi oggi, arriva da veramente da decenni, almeno 2 decenni di presenza stabile. Io personalmente vi posso dire di aver assistito alle prime trivellazioni cinesi in Eritrea, e vi sto parlando ormai del 2004. Quindi la presenza cinese e la presenza russa non è una presenza che esce fuori oggi, è una presenza che c'è sempre stata, o almeno nelle ultime 2 decadi, 20-25 anni, e che è cresciuta enormemente. Ma questo perché? Io personalmente l'ho detto tante volte, quando si lascia buchi non rimane mai il buco, ma viene sempre riempito da qualcos'altro. Dopo la storia coloniale c'è stata una sorta di, diciamo così, di riposizionamento all'interno del continente. Gli attori occidentali sono rimasti, ma pian piano hanno mollato un po' le prime, no, di quel controllo che avevano, giustamente, lo dico io, giustamente, perché prima non era un controllo anche dettato da violenze, da abusi e da sfruttamento. Però quegli interessi che sono stati anche un po' tralasciati nell'arco del tempo sono stati presi da qualcun altro, e in questo caso sono stati Cina e Russia. Io personalmente, parlando anche con dei missionari, anche gente del governo, le risposte più, diciamo così, comuni e classiche sono queste: l'Occidente quando viene qui viene con progetti e chiede chiede il rispetto di, cioè vi diamo i soldi ma voi dovete rispettare alcune cose. Quando si parla di governi, specialmente quelli occidentali, che vi sia rispetto anche dei diritti umani, rispetto della differenza di genere, rispetto della differenza di religione, quindi delle minoranze etniche. I cinesi non chiedono niente in cambio, e arrivano con i soldi. Il modo, l'approccio è proprio differente, l'approccio cinese. Il governo cinese non si è mai intromesso negli affari interni di un paese africano.
Parrebbe che un po' mettano in concorrenza tutti questi vari stati per ottenere, una volta dalla Cina, una volta dalla Russia, una volta dalla Turchia, armi, accordi, produzioni oppure partenariato, un po' come se giocassero sul fatto che sono sempre rivali, in piena rivalità. E poi si arriva a queste provocazioni tipo quella di Abiy Ahmed, di ho bisogno di uno sbocco sul mare, adesso me lo dovete dare, che però sia un po', se non orchestrato dall'esterno, che ci giochino, che finché sono divisi questi stati e sono in concorrenza, i russi, i cinesi, i turchi adesso che ci guadagnano.
Assolutamente sì, un piccolo appunto rispetto a quello che dicevo prima, non che i paesi occidentali, la presenza dei paesi occidentali nel continente non sia dettata da interessi o non sia dettata da sfruttamento, quindi questo è il piccolo appunto rispetto a quello che ho detto. Per rispondere alla domanda che mi hai appena fatto, sì, è un po' la legge dell'economia, domanda-offerta. In questo caso i cinesi giocano molto sulla base economica. Tu hai bisogno di, perché hai questo problema oggi, che può essere un conflitto con un attore regionale oppure può essere la necessità di avere un partner commerciale, in questo caso parlo della Lada, ok, quindi della produzione della Lada, è un partner commerciale che sia affidabile e che produca nel tuo paese, quindi crei ricchezza anche nel tuo paese e crei occupazione. Bene, io ci sono, visto che gli altri non ci sono, io ci sono, e lo faccio alle mie condizioni e lo faccio ai miei prezzi.
Poi questa alleanza con la Cina è diventata un po' anche, come dire, un alibi, nel senso che per Addis Abeba questo accesso al mare è diventato urgente anche perché è inquadrato nell'iniziativa del Belt and Road Initiative, cioè se senza porti di sua competenza, diciamo così, Addis Abeba rischierebbe di rimanere tagliata fuori da questo progetto. Lui poi a Medio è andato in Cina, ha incontrato Xi Jinping e per esempio è riuscito a ottenere la promessa dell'investimento, di investimenti cinesi maggiori nei parchi industriali. I parchi industriali poi sono come se fossero delle zone speciali economiche, adesso non so se dopo la guerra ci sono ancora, però insomma è un modo per elevare il livello del partenariato fra Cina ed Etiopia, quindi è stato utilizzato anche questo discorso degli investimenti cinesi a giustificazione delle rivendicazioni etiopi.
Che è anche l'unico che è riuscito a essere invitato ai BRICS oltre all'Egitto.
Ah, sì, certo, sì.
Sì, sa benissimo che l'accesso al Mar Rosso è fondamentale per la Belt and Road, quindi è normale che le sue aspirazioni puntino proprio su un porto. Questo porto poi potrà essere utilizzato veramente per il commercio e per la logistica. Ovvio che la grande preoccupazione degli altri attori regionali è che tutto questo poi possa essere sfruttato anche per altro, ok? Perché comunque il Corno d'Africa è al centro di un interesse geopolitico stratosferico, probabilmente una delle zone più controllate al mondo. Ora, al netto di questo, c'è la grande capacità di Ahmed Ali di essere una delle controparti africane con le quali la Cina ha più rapporti, e questo lo abbiamo visto anche qualche giorno fa, in cui si è tenuta una grande assemblea riguardante appunto la Belt and Road, e lui si è detto che lo ha detto poi specificatamente anche sui social, quindi anche pubblicamente, che tutto questo è al centro degli interessi dell'Etiopia, cioè vuole far parte sta cosa. È vero è che però loro sono partiti da lontano, nel senso che un accesso al Mar Rosso loro lo hanno, stanno pagando degli affitti stratosferici in Djibouti per averlo, quindi sostanzialmente non è una grande necessità, ma è la necessità da parte, vi è la necessità da parte dell'Etiopia di esservi in pianta stabile, cioè di dire noi siamo qui, noi ci siamo, perché ad oggi sono gli ospiti.
Certo. Senti, ma questa nuova rivendicazione che in qualche maniera poi ricorda anche insomma quello che avvenne molti anni fa con uno dei RAS che ha costruito diciamo così l'unità dell'Etiopia, è molto anche, come dire, ideologica e di propaganda, e probabilmente anche perché in qualche maniera Ahmed deve, come dire, mettere sotto al tappeto ripeto, il risultato devastante di questa guerra, perché insomma si parla di veramente tantissimi morti, distruzione, tanti profughi. Ecco, quali sono, come dicevi te giustamente, l'economia etiope adesso insomma sta pagando le conseguenze di questo, di questa guerra, quali sono adesso le condizioni reali sul terreno, nel senso che non è una guerra che si è fermata, che è finita, ma continuano ancora, anzi si spostano i combattimenti, da quello che ho capito.
Sì, i combattimenti si spostano, diciamo che in alcune zone non sono mai finiti. Vi parlo del Nord Vollo. Il Nord Vollo è tutta la parte che è a confine tra la regione Amara e il Tigray. Purtroppo lì, finita la guerra con il TPLF, e quindi con le truppe del TPLF, l'attenzione da parte del governo federale si è rivolta alle milizie regionali. Voi sapete che l'Etiopia è costruita su base federale, quindi ogni regione poi ha delle polizie regionali, diciamola così. Il caso particolare della regione Amara è che nella regione Amara vi sono delle milizie chiamate Fano, che sono delle milizie spontanee, cioè vi fanno parte dei cittadini, normalissimi cittadini, che possono prendere parte a queste milizie in caso di emergenza. Ad un certo punto il governo federale ha richiesto a tutte queste milizie e a questa polizia regionale di rientrare a far parte delle forze federali, cosa che è stata vista come togliere il potere appunto a questi stati, perché sono degli stati a tutti gli effetti, non le chiamiamo regioni ma sono degli stati a tutti gli effetti, che è il potere quello della difesa. Quindi accentrare questo potere e toglierlo dalle mani delle regioni. Questo ha scatenato il putiferio, specialmente nella regione Amara, che poi la regione Amara e le milizie Fano sono state a fianco dell'esercito federale nella guerra contro il TPLF. Quindi questa è la situazione oggi sul campo, e abbiamo coinvolto il Nord Vollo, abbiamo coinvolto il Vollega, abbiamo coinvolto anche purtroppo la regione Amara, nella quale le scaramucce, più o meno scaramucce o combattimenti più o meno seri con l'Ola, quindi l'Oromo Liberation Army, non mai terminate.
Poi Ahmed e Oromo, no? Se non sbaglio.
Ahmed e Oromo, sì. Bisognerebbe veramente tornare alla notte dei tempi per spiegare quello che è accaduto certo. con l'Ola,
sì, ci
vorrebbe
sì,
un'altra sì, ora. Comunque Oromo, ma da, diciamo così, da una parte del popolo Oromo è stato anche un disconosciuto, nel senso che
un rinnegato.
Oggi la situazione è che nel Tigray è vero, abbiamo sostanzialmente la pace, ma questa pace poi non è stata seguita da una normalizzazione. Quando parlo di normalizzazione parlo di raggiungimento della giustizia, perché senza la giustizia non abbiamo pace, quindi tutto ciò che è accaduto durante la guerra è accaduto e è rimasto lì.
Certo, ma poi non ci sono meccanismi, come dire, di riconciliazione. Qui si parla di 500.000 morti, 2 milioni di sfollati, cioè una cosa enorme.
Voi se ricordate, facemmo un collegamento poco prima del Natale scorso e trattammo proprio questo tema, parlammo del Ruanda come collegamento e dicemmo proprio questa cosa, senza un processo di riconciliazione, che deve essere anche seguito da una parte di responsabilità, cioè chi ha commesso reati deve pagare. Senza questo non vi sarà pace, e è quello che capita in ogni posto dove vi sono degli oppressi. Potremmo parlare della Palestina oggi, però è sempre così. In Ruanda perché le cose sono state, tra virgolette, risolte, o almeno in parte risolte? Perché vi è stato un processo di pacificazione, vi sono stati dei processi nei confronti di chi ha commesso dei reati, e chi ha commesso dei reati ha pagato. Purtroppo qui non avviene lo stesso.
anche per l'altro grande conflitto di cui non si parla minimamente perché tanto è tanto distante rispetto a Gaza e all'Ucraina, e cioè il Sudan. È uscita una notizia, credo da Nigrizia, che diceva che c'è stata una riunione di associazioni e partiti o comitati per trovare una soluzione pacifica per il Sudan, e subito dopo la notizia era che le RSF sfondavano a sud, erano riuscite a sfondare a sud, quindi i fatti andavano contro la notizia precedente che era quella.
In realtà posso dirvi questa cosa, la notizia è genuina, perché ci sono stati oltre 100 delegati appartenenti a varie realtà, dai comitati di resistenza, comitati di quartiere, associazioni, organizzazioni, partiti politici, sindacati, leader religiosi addirittura hanno partecipato, si sono riuniti ad Addis Abeba, quindi in Etiopia. L'obiettivo principale era quello di istituire un fronte, è quello di istituire un fronte civile democratico, ok, al fine di porre, diciamo così, fine a questa guerra che da oltre 6 mesi sta devastando il paese. A capo tutto questo vi si è messo l'ex primo ministro Handok, che è stato uno tra i principali promotori. Ci sono state anche consultazioni con alcuni partiti politici anche importanti, l'SPLM, il Movimento di Liberazione del Sudan, che hanno creato anche qualche malumore all'interno appunto di questa delegazione, perché comunque la loro partecipazione avrebbe potuto scatenare delle critiche. In realtà poi si è discusso soprattutto, perché questo era un incontro preliminare per la formazione di questo forum democratico, quindi si sono discussi i termini nei quali li potrebbero accettare altri legati, quindi altri appartenenti ad altre forze democratiche. Lo abbiamo detto anche in passato, la grande forza del Sudan è la partecipazione civile, e questo si è visto in tantissime occasioni. Negli ultimi 10 anni l'abbiamo visto in tantissime occasioni. Vi è una società civile molto molto viva e molto attiva. Ovviamente quello che dicevi tu, dall'altra parte poi vi è quello che accade sul campo. Nelle ultime ore, almeno la notizia che ci è giunta, è che dovrebbero riprendere questi colloqui in Arabia Saudita tra le parti in conflitto. Qui hanno spinto gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, in special modo sull'esercito, per poter far riprendere questo. Quindi sono due binari che viaggiano paralleli. Da una parte vi è la diplomazia internazionale che sta viaggiando appunto sulle parti in conflitto, dall'altra parte vi è la società civile che cerca di costruire qualcosa che possa fungere da ago della bilancia. Io personalmente reputo che prima o poi anche uno pseudo fronte democratico dovrà comunque chiamare in causa le parti in conflitto, perché se vuoi avere voce in capitolo in tutto questo dovrai sederti con le parti in conflitto. Probabilmente quello sarà il momento più difficile in assoluto, perché se da una parte vi potrebbe essere una spartizione del potere tra il Buran e Mekì, dall'altra parte tu hai comunque una società civile che ha delle istanze, che ha delle richieste e ha delle necessità. La prima in assoluto è quella di porre termine ai combattimenti, e dall'altra parte quello di dare aiuto alla popolazione.
Certo, che poi la richiesta maggiore e principale della società civile prima della guerra era proprio quella: fuori i militari dal governo, tornatevene nelle caserme. E purtroppo questo è un punto non ritorno, cioè non si potrà più tornare a una parola d'ordine del genere, perché ormai sul campo, diciamo così, i due principali attori sono proprio i militari.
Sì, ed è stato lo stesso Handok a tornare sull'argomento. Cioè, ricordiamoci che Handok è stato rovesciato da un colpo di Stato nel gennaio del 2022, e poi dopo varie traversie, arresti, carcerazione, comunque si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti, dove si è concentrato un pochino sulla situazione regionale, e ha un po' così mollato le redini, è tornato in auge in questi ultimi mesi. Però in un passaggio di un suo discorso che ha rilasciato sul Sudan Tribune e poi ha rilasciato anche sui social, quindi pubblicamente, ha specificato che questo è stato un incontro che è preparatorio, ok? L'inizio di un processo. Questo processo dovrebbe arrivare a compimento, quindi la creazione di questo forum democratico, fronte democratico, dovrebbe arrivare a compimento nel mese di novembre, che però è un processo molto più ampio e che aprirà sicuramente la strada al coinvolgimento di tutte le forze nazionali che si oppongono alla guerra e sostengono la pace, però in una transizione democratica. Questo ci ha fatto capire che non vorrebbero avere a che fare con i militari in questo caso. Questa è un po' la veramente leggere tra le righe, però questo è quello che ci è arrivato. E ripeto, però, con i militari si dovranno mettersi a tavolino se vogliono porre fine al combattimento, quindi prima o poi ci si dovranno.
Sì, e poi soprattutto ci sono tutti gli interessi di forniture belliche che hai anche ben descritto in una tua serie di Twitter qualche giorno fa, lo chiamo Twitter X, vabbè, quella roba lì, dove sei andato a vedere, a spulciare tutte le forniture dei turchi un po' in tutto il mondo, ma in particolare in Africa, si trova in Somalia, si trova in Etiopia, dicevamo, in Algeria, Marocco. Una volta che ci sono queste forniture anche in Nigeria, i droni in funzione evidentemente di contenimento civile, e poi vengono usati, e quindi per forza di cose bisogna andare verso la creazione di guerre, di conflitti, di occasioni per utilizzarle. Tu appunto avevi elencato i vari ordigni, ognuno utile a seconda dell'utilizzo che deve essere fatto nel singolo paese, nella singola regione. Quindi è un po' la solita storia del... se vengono assunte, comprate delle armi e vengono indotti dei bisogni, poi alla fine piuttosto che lasciarli lì che marciscono, si usano le armi anziché fare cooperazione o partenariati.
Sì, diciamo che fare progetti di cooperazione è molto più difficile che prendere armi, e questo è poco ma sicuro. Per me è stata una grande scoperta. Io, mentre cercavo di mettere insieme i pezzi e di studiare, sono rimasto veramente sbalordito dalle notizie che ho, a cui sono arrivato, perché non avrei mai immaginato che l'industria bellica della Turchia fosse arrivata a livelli veramente internazionali. Cioè, ormai parliamo insomma di un'industria non fiorente, attiva su tutti i fronti, riconosciuta a livello globale, un'industria che fino a 20 anni fa era praticamente esente, perché se voi pensate che le due aziende impegnate nel settore bellico turco erano solamente 56, oggi siamo arrivati a 1500 aziende, una forza lavoro di 100.000 persone. Sono andato a vedere anche lo Stockholm International Peace Research Institute sono andato a vedere proprio come è aumentata la spesa per la difesa turca. Siamo passati dal 5,4% del PIL nel 2015 al 7,5% nel 2020. Cioè, parliamo di un'impennata gigantesca. Cioè, parliamo che oggi rappresenta 1,5 miliardi di dollari rispetto ai 50 milioni di dollari del 2002. Loro sono attivi su tutti i fronti, in particolare sul fronte dei droni. Li hanno venduti praticamente a mezza Africa, ma non solo all'Africa, perché ad oggi sappiamo benissimo che stanno utilizzando anche in Ucraina, e in Ucraina hanno stabilimento anche hanno posto uno stabilimento di produzione. Ma questa è una delle tante aziende che produce la Pattara, che produce i droni. I droni turchi sono famosi per essere efficienti e molto più economici rispetto a quelli statunitensi e a quelli cinesi, quindi possono essere facilmente oggetto di interesse del mercato africano. E ad oggi il settore turco delle armi è impegnato in oltre 800 progetti a livello mondiale, quindi vi sono 800 progetti che richiedono di armi turche.
Certo, ma anche nel Corno d'Africa è molto presente, a Djibouti.
Ma lo abbiamo visto.
Ne ho già parlato.
Io rimasi veramente impressionato quando, durante nel pieno della guerra del Tigray, si cominciò a parlare di droni turchi. Vedemmo poi gli effetti, purtroppo, dei bombardamenti attraverso i droni turchi nel Tigray, e mi chiesi da dove arrivassero. La mia fu una domanda tardiva, perché erano presenti ormai da tempo, perché l'attenzione da parte dell'Etiopia sui droni turchi ormai andava avanti da tempo, e come per l'Etiopia ce ne sono stati tantissimi di stati. Parliamo dell'Algeria, parliamo del Marocco, parliamo del Sudan, parliamo di Djibouti, parliamo del Sudafrica, veramente, cioè, parliamo veramente di mezzo continente. C'è il Mali, il Burkina Faso, il Ruanda, il Togo, c'è la Somalia è centrale in tutto questo, perché per la prima volta la Turchia ha una base di propria gestione in un altro paese. A che cosa sono arrivato? Sono arrivato a quello a cui sono arrivati coloro che che diciamo così osservano un pochino a fondo la situazione, che l'utilizzo appunto di questa politica legata all'industria bellica serve anche al paese, quindi alla Turchia e a Erdogan, stabilire una propria presenza all'interno del continente.
È una proiezione geopolitica.
È una proiezione, sì, esattamente, sì. Esattamente. Non è un caso, il presidente Erdogan è il primo grande sponsor dell'industria bellica.
Anche perché le usa le armi, quindi le fa vedere come sono efficienti, con i curdi.
E sa benissimo anche di chi, diciamo così, contornarsi, nel senso che si è affiancato a un ministro degli esteri, Hakan Fidan, che è ex capo dei servizi intelligence turchi, un uomo dei servizi, un uomo, un militare di vecchia data, ha fatto numerosissime missioni. Oggi questo ministro degli esteri, al paio con, quindi in tandem con il presidente, sono veramente i due grandi main sponsor della,
certo, della serie. Attenti a quei due. Bene, Matteo, si è fatto tardi, abbiamo la Cina che incombe, niente, ti ringraziamo insomma del tuo ulteriore contributo e poi a risentirci. Speriamo che queste dichiarazioni di Ahmed rimangano lì, ma insomma dovremo seguire un po' la situazione.
Seguiremo tutta la vicenda. Vi ringrazio.
Grazie ancora. Grazie. Ciao.
Buona serata.